benissimo. Già potete fare ora riferimento a quei piccoli modellini, uno presentato a proposito della versione neoclassica da Reggio di sì, e l'altro presentato a proposito della principio della domanda effettiva, vedete come sono lì descritte le questioni di comportamento del risparmio e dell'investimento. Mettere a confronto, capire un po' meglio quali sono le giustificazioni per quel tipo di scelta e così via. Passiamo adesso a due nuove variabili: offerta e domanda di moneta. Quindi cominciamo a occuparci degli aspetti monetari dell'economia. Fino ad oggi non l'abbiamo mai considerato. È giunto il momento. Ovviamente la moneta è importante dal punto di vista dell'economia, e la cosa che più sorprende coloro che sono esaminatori di un esame di economia politica è che gli studenti che vengono a sostenere l'esame non conoscono la definizione di moneta. Ed è una cosa che ovviamente ci lascia un po' in difficoltà. Come si affronta un esame di economia non si sa cos'è la moneta, perché ovviamente noi abbiamo un'idea intuitiva della moneta. Però una cosa è avere un'idea intuitiva, è una cosa sapere precisamente come si definiscono queste grandezze per poter affrontare sistematicamente tutto. Quindi è proprio l'elemento di base. E allora adesso affronteremo proprio per prima cosa il problema di come si definisce moneta nella letteratura economica.
Allora, le variabili che ci interessano sono MS e MD.
MS è l'offerta di moneta, MD è la domanda di moneta. Dobbiamo giungere a definire come si comportano. Prima dobbiamo capire che cos'è la moneta, poi affronteremo il discorso, data quella definizione di moneta, come si comporta la variabile offerta di moneta, come si comporta la domanda di moneta. Poi, a completamento di questo escursus, faremo pure, vediamo come si può mettere insieme domanda e offerta, così come abbiamo fatto con investimenti e risparmi, legge di 6 e principio della domanda effettiva, per fare una rappresentazione semplice del mercato della moneta. Ho due rappresentazioni semplici del mercato della moneta. Poi faremo, finito questo, passeremo al mercato del lavoro, quindi faremo anche offerta e domanda di lavoro. Allora, elementi di carattere generale, prima di entrare sul comportamento, sulle diverse teorie che sovrintendono al comportamento di queste due variabili. Come si definisce moneta da parte degli economisti? Voi avete un'idea intuitiva di moneta nella vostra vita quotidiana? Se affrontate studi giuridici in questo settore, vedete che ci sono le diverse definizioni: moneta legale, moneta fiduciaria, eccetera, eccetera, eccetera. Anche gli economisti hanno diverse definizioni di moneta. Il problema è un po' delicato, perché non conviene scegliere la variabile, la definizione più adeguata per i fini degli studi che gli economisti devono fare. E allora, qual è il problema vero? È che la nostra idea intuitiva di moneta è legata al fatto che, come normali esseri umani, usciamo e ci andiamo a comprare il caffè, il panino, qualunque cosa che ci serve, e abbiamo delle banconote in tasca, oppure della moneta divisionale in tasca, e facciamo queste operazioni. Quindi la nostra idea di moneta è legata a quegli strumenti. Ma quegli strumenti li usiamo noi tutti i giorni. Nel mondo degli affari quegli strumenti non si usano per fare pagamenti. Le imprese usano altri strumenti di pagamento. Più andate in alto, meno si usano le banconote, e i Parlamenti sono grossi e dibattiti, non è che potete andare con i camioncini con tutti i schermoni dentro. Si usano altre cose, altri strumenti di credito che sono efficaci dal punto di vista dei pagamenti, altrettanto efficaci come le banconote. Se andate nel mondo della finanza, è lì proprio tutto vedrete perché banconote. Allora, se noi definiamo nei nostri modelli, che devono essere piccoli, moneta, la facciamo coincidere l'azione di moneta con quella della moneta legale, abbiamo mancato il grosso, stiamo facendo un buco nell'acqua, per cui dobbiamo cercare di ridefinire in maniera più adeguata, più opportuna, questo aggregato monetario si chiama, questo aggregato di strumenti di pagamento, che sono quelli che effettivamente poi si usano di più, per poter, se vogliamo controllare l'economia, una banca centrale vuole controllare l'economia, l'autorità monetaria vuole controllare l'economia controllando offerta di moneta, se vogliono controllare una cosa piccola e non controllano il grosso dei mezzi di pagamento, fanno un errore clamoroso, quindi devono assicurarsi che controllano il complesso degli strumenti di pagamento, se questo è il loro obiettivo. Allora cominciamo a entrare in questo delicato problema, come nella letteratura economica si cerca di risolvere, si è cercato di risolvere, il problema può essere risolto in maniera molto pragmatica. I primi tentativi fatti in letteratura sono stati quelli di cercare di capire, dal punto di vista astratto, quindi dal punto di vista teorico, quali sono le funzioni che svolge la moneta. E questo perché? Perché se io comprendo che ruolo svolge, che funzione svolge la moneta, posso identificare tutti gli strumenti che svolgono, possono svolgere quella funzione. E quindi magari aggiungere una definizione unica, precisa, non controversa, di aggregato monetario o di moneta. D'accordo? Questi sono i primi tentativi, sono andati in questa direzione. E da lì che poi vedremo, sono poi falliti dal punto di vista astratto generale, si è passato a soluzioni più pragmatiche e concrete. Allora, quali sono le funzioni che svolge la moneta in un'economia? Il libro di testo vi dice che la moneta svolge tre funzioni principali. Prima funzione, la moneta è unità di conto. Seconda funzione, la moneta è mezzo di pagamento. Terza funzione, la moneta è riserva di valore. Questo trovate scritto nel libro. Che vuol dire che la moneta è unità di conto? Dire che la moneta è unità di conto vuol dire che i prezzi sono espressi in quell'unità di misura. La contabilità, i conti si fanno in base a quell'unità. In euro, dollari. Ora fate attenzione, perché l'unità di conto l'abbiamo già vista, visto questo aspetto. La funzione dell'unità di conto la può svolgere la moneta, ma la può svolgere qualunque altro bene esiste nell'economia, anche beni compositi, come fa l'Istat, che ci dà un paniere di beni sulla base dei quali calcola il livello generale dei prezzi e quindi presenta una serie di conti espressi in termini di questi panieri di beni, no? Anche un paniere di beni mai esistito, semplicemente concepito nella nostra mente. L'unità di conto, per esempio, prima che entrasse l'euro era l'EQ, lo scudo europeo, quello che si usava per la contabilità dell'unità di conto nell'ambito dell'Unione Europea, un oggetto che nessuno ha mai visto, questo qua, eppure era stato definito e funzionava perfettamente come unità di conto. Allora già qua voi potete intuire che la funzione di unità di conto non riesce a chiarirci bene quali strumenti possiamo prendere, perché un po' tutti gli strumenti, anche quelli immaginati, possono essere unità di conto. e non è che possiamo in base a questo elemento separare quello che deve far parte della moneta e quello che non deve far parte. Seconda funzione che svolge la moneta, mezzo di pagamento, e qui la cosa pure assume connotati diversi, perché le banconote, la moneta legale sicuramente ha potere di liberatorio e ha corso legale, quindi è obbligatorio accettare le banconote. Però abbiamo già detto che nel mondo degli affari si usano altri strumenti e gli strumenti possono essere più differenziati. Ci sono strumenti che normalmente si usano, però possono inventare altri, e l'innovazione finanziaria si muove proprio in questo ambito. Quindi, dalle conoscenze storiche che abbiamo, anche su questo punto si finisce col dire che è difficile tracciare proprio nettamente una linea e di tutto quello che è stato qua, tutti questi strumenti sono monete, tutti questi che è stato quest'altra parte non sono monete. La linea è troppo fragile, mobile, non si riesce a fissarla con attenzione. Qualcuno ci ha provato, ci hanno insistito su queste cose, c'è molta letteratura, ma qualcuno ci crede ancora. In genere c'è un stato poi alla fine il riconoscimento che la cosa è un po' effettivamente un po' complessa da questo punto di vista. Quindi i mezzi di pagamento lo intendete, e la moneta, quello che è moneta, viene utilizzato come strumento per avere in cambio beni e servizi. Questo è il mezzo di pagamento, questa è la funzione di mezzo di pagamento. Ultima funzione, funzione di riserva di valore. Che vuol dire riserva di valore? Significa che la nostra ricchezza può essere conservata utilizzando questo strumento, e può essere conservata nel tempo e nello spazio. Se io sto a Napoli, vengo in breve, vado a Milano, mi porto dietro un pezzo della mia ricchezza. Come me lo porto dietro? Con la banconota che c'è in tasca. Se c'è una carta di credito, ho accesso a un altro pezzo della mia ricchezza. E questi sono tutti strumenti che possono far parte, diciamo, di un aggregato monetario. Quindi la moneta svolge anche questa funzione di consentirmi di conservare, riserva in questo caso è usato come funzione di conservare la parte della mia ricchezza in forma monetaria. Quindi lo posso conservare nello spazio, se vado dalla città all'altra, da un luogo all'altro, ma anche nel tempo. Le monete non scadono domani, né dopodomani. Quindi io posso conservare la mia ricchezza in quella forma. Anche questa funzione può essere svolta da un'infinità di strumenti, da un'infinità di beni. Noi possiamo conservare la ricchezza in migliaia di forme. Quindi anche qui riusciamo a tracciare una separazione netta. E allora forse è meglio abbandonare le considerazioni astratte e cercare di vedere concretamente come si può definire, o come si possono definire, degli aggregati monetari, quindi insiemi di diversi strumenti che di volta in volta possiamo convenzionalmente chiamare moneta. E allora gli economisti, gli addetti ai lavori, coloro che operano nel settore finanziario, nel settore dell'economia in generale, della politica economica, si sono dati da fare e hanno cercato di definire questi aggregati. E il libro di testo mi dice che nell'area dell'euro noi possiamo definire 5 diversi aggregati monetari e considerare ognuno di questi aggregati, se vogliamo, come moneta. Definiamo moneta come il primo aggregato, per noi la moneta è il secondo aggregato, il quinto aggregato. Siamo liberi di scegliere. Nell'area dell'euro ce ne sono 5. Prima di entrare nell'area dell'euro, per questo nostro militare, negli ultimi anni, c'erano 6 definizioni. Quindi, come vedete, c'è un elemento di carattere convenzionale. E chi è che decide queste cose? Perché si decidono queste cose? In che modo si decidono queste cose? Se capiamo questo, non abbiamo bisogno di ricordarci chissà chi, perché abbiamo compreso come emerge il problema e come si risolve. Allora, noi costruiamo modelli, questi modelli ci devono servire a rappresentare l'economia e il suo funzionamento e cercare anche di fare previsioni e di trovare soluzioni di politica economica. Quindi se dobbiamo curare gli aspetti monetari e finanziari, dobbiamo essere in grado di rappresentare il funzionamento del sistema finanziario, monetario e finanziario. Quindi queste definizioni, per essere utili nei nostri studi, devono riflettere il modo in cui è organizzato il sistema monetario, il sistema creditizio, il sistema finanziario. Quindi c'è una corrispondenza tra la scelta di questi aggregati, il modo in cui vengono selezionati, e come è fatta la struttura finanziaria di un paese. Se cambia la struttura finanziaria di un paese, cambiano le definizioni. E infatti, la banca centrale a cui è stato dato l'incarico di curare queste cose, le banche centrali hanno questo incarico di curare la definizione degli aggregati, la loro evoluzione nel tempo e la preparazione e la pubblicazione dei dati statistici relativi a questi aggregati. Continuamente sta là a modificare, o fa pubblicazioni continuamente in cui ci dice: da questa data questo aggregato è cambiato, e vi spiegando perché è successo questa cosa nel sistema, abbiamo dovuto adeguare la definizione in questo modo, ovviamente per rendere tutto utile, per far sì che quando noi studiamo il problema utilizziamo aggregati, utilizziamo nozioni, grandezze che servono. Se si sviluppa un nuovo mercato, un nuovo strumento di pagamento e l'aggregato non lo copre, finché è piccolo non è necessario che lo copra, quando diventa rilevante è necessario che lo copra. Quindi le banche centrali hanno avuto questo incarico di monitorare, definire, dare i dati, dare le informazioni, e lo fanno veramente molto bene. Quindi continuamente danno questi glossari in cui c'è spiegato ogni cosa. Ci sono i dati, ci sono spiegati come sono e anche come sono cambiati nel tempo, tutte le revisioni, gli aggiustamenti del tempo. Quindi è un buon servizio. Allora, deve essere chiaro che da una parte abbiamo definito questi aggregati, dall'altra parte ci deve essere una corrispondenza, abbiamo la struttura finanziaria, ci deve essere una corrispondenza tra questi aggregati e la struttura finanziaria, perché questi aggregati devono rappresentare il funzionamento della struttura finanziaria. Quindi adesso costruiremo uno a uno questi aggregati e li collegheremo alla struttura finanziaria per fare vedere che cosa coprono di quella struttura. Se lo comprendiamo così ci risulta più chiaro, perché capiamo innanzitutto come è fatta la struttura finanziaria, come è fatto il mondo in cui viviamo, e poi vediamo come lo possiamo rappresentare nella maniera più semplice e coerente possibile. Bene? E allora
mettiamo da qua gli aggregati e di là la struttura finanziaria in maniera schematica. Vi ho detto nell'area dell'euro, da quando siamo entrati nell'area dell'euro, al 1 gennaio 1999, abbiamo 5 aggregati monetari definiti che hanno questo nome: circolante, base monetaria, M1, M2. M3 sono sigle.
Ognuno ha la sua definizione ed ognuno ha al suo interno un insieme di strumenti di pagamento, strumenti che possono essere considerati, che possono farlo a funzione di moneta.
Questi strumenti si chiamano attività o passività finanziarie. Funziona il linguaggio, eh? Il nome tecnico è attività o passività finanziarie. Cerchiamo di capirci. Ogni entità ha il suo bilancio. Un singolo individuo, una famiglia, un'istituzione, un'impresa, un dipartimento di università, ogni entità ha il suo bilancio, lo Stato. Ogni entità ha quindi una struttura fatta di attività e passività, cioè l'attivo e il passivo. Le singole componenti dell'attivo di un bilancio si chiamano attività. Le singole componenti dell'attivo del passivo di un bilancio si chiamano passività. Se guardiamo al passivo e selezioniamo tra le passività quelle che rappresentano prestiti, titoli di credito, queste sono le passività finanziarie, che possono essere di vario tipo. Se nel bilancio di un soggetto c'è una passività finanziaria, bilancio di una banca, ci sono i depositi. Io vado in banca e apro un deposito. Nel bilancio di quella banca risulterà tra le passività depositi, anche il mio deposito risulterà. Il bilancio della banca risulta come passività finanziaria, compreso, un titolo di credito. Nel mio bilancio quel deposito risulta come un'attività finanziaria, perché io nel mio bilancio non lo metto come passivo, lo metto nell'attivo, perché è qualcosa che posso utilizzare a parte di quello che ho a disposizione. Quindi il nome tecnico passività o attività finanziaria è legata al fatto che le stiamo considerando come parte del passivo di certe istituzioni, di certi enti, di certi soggetti, o come parte dell'attivo. In genere tutto quello che fa parte, tutte le passività finanziarie sono anche attività finanziarie. Attività finanziaria di qualcuno, di qualche ente, attività finanziaria di qualcun altro, di qualche altro ente. Chiaro? Quindi si possono usare in maniera anche come alternativa, non c'è problema dire attività o passività. Tecnicamente si usano queste parole invece di strumenti, quindi farò uso di questo linguaggio per abitudine, non perché facendo questi mestieri devo usare questo linguaggio, ormai lo uso abitudinariamente. Allora, queste sono le definizioni. Ognuna di queste definizioni contiene degli strumenti che sono delle passività o attività finanziarie. Ogni definizione successiva ingloba la precedente, quindi è più grande. Cioè la precedente più qualcos'altro. Quindi gli aggregati che stanno in alto si chiamano aggregati ristretti, perché hanno poche passività o poche attività finanziarie. Quelli che stanno più in basso si chiamano gli aggregati ampi, perché hanno i precedenti più altre cose ancora, abbracciano di più che la struttura finanziaria. Chiaro? Queste sono quelle dell'area dell'euro, che andavamo a vedere l'Italia prima del 1999, c'era anche un M4. Faremo riferimento all'area dell'euro. Non ricordo se il libro di testo è così aggiornato su questa cosa, comunque di tanto in tanto vi faccio anche un flashback su quello che c'era prima nel nostro paese, tanto per mantenervi informati. Da quest'altra parte ci mettiamo una rappresentazione semplice della struttura finanziaria. Come la possiamo rappresentare? Al vertice ci possiamo mettere le autorità monetarie. E sono coloro che si trovano in posizione apicale, si trovano un ruolo di coordinamento, monitoraggio, impulso a tutta la struttura finanziaria. Le banche centrali, ma non solo le banche centrali. Oltre alle banche centrali, un'altra struttura importante che in genere si mette immediatamente sotto le banche centrali
sono, prima si chiamavano le banche, si chiamano ancora nel linguaggio comune, ma se prendete i documenti ufficiali della politica monetaria nell'area dell'euro, non si chiamano più banche, si chiamano istituzioni finanziarie monetarie. E questo perché le banche avevano normative, quindi anche procedure e possibilità di operare, funzioni diverse da paese a paese. All'interno dell'Europa che ha accettato l'euro, quindi si è trovata una definizione comune a tutte le diverse, ai diversi paesi. Per l'Italia avevamo le banche semplicemente. Ora siamo, le banche sono il grosso delle istituzioni finanziarie monetarie, ma per avere definizioni uniche per tutte i 16, sono 16 paesi dell'area dell'euro, molto diversi da loro. Guardate, noi nell'area dell'euro, in Europa, abbiamo una moneta unica, ma abbiamo sistemi creditizi e finanziari diversi, perché ognuno ha la sua storia e stiamo cercando di convergere, ma la convergenza non si è ancora avuta. Quindi dobbiamo tenere conto che ci sono queste differenze e questo è molto importante per i temi che stiamo svolgendo. Allora, in Europa si chiamano istituzioni finanziarie, monetarie, siamo abituati a chiamarle in questo paese banche, nell'area dell'euro sono di ci sono circa 6.000 o più di 6.000 istituzioni finanziarie monetarie che sono quelle ufficialmente considerate tali, ossia quelle che sono ammesse a tutta una serie di procedure che adesso dovremo studiare. L'attività creditizia, l'attività finanziaria è regolamentata, quindi i giuristi la fanno da padroni in questo settore, più degli economisti. E le definizioni devono essere precise. La definizione di banca in Italia era stabilita prima dalla legge bancaria del 36 e poi dalla legge 4 del 94, se non ricordo bene, se sapete meglio di me. E adesso è definita la definizione di istituzione finanziaria monetaria è data all'interno dell'area dell'euro sulla base delle normative vigenti. Non sono cose vaghe, sono cose precise e che servono ad assoggettare queste istituzioni a degli obblighi e a dare loro anche dei privilegi che dovremo poi conoscere per capire come funziona il sistema. Oltre alle autorità monetarie e alle banche ci sono i cosiddetti mercati monetari, che è un terzo gradino di questa struttura. Cosa sono i mercati monetari? Sono tutti quei mercati dove si contrattano titoli di credito, quindi prestiti, con scadenza inferiore a un anno. Quindi possono essere scadenze inferiori a poche ore, i famosi titoli overnight, quelli che iniziano alle 6:30 scadono alle 8:30 del mattino, durante la notte, che è molto importante, ce ne sono molti. Oppure un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, un mese, un anno, tutto quello che volete, due settimane, fino a un anno rientriamo nei mercati, questi sono termini tecnici, rientriamo nei mercati monetari. Tra i mercati monetari più importanti ci sono i mercati interbancari. Cosa sono? Sono i mercati dove le banche o le istituzioni finanziarie monetarie, per usare il termine dell'area dell'euro, si scambiano prestiti tra di loro e sono mercati a varie scadenze, dall'overnight fino a diversi mesi di scadenza. Fanno parte dei mercati monetari. La crisi ha incerbato i mercati interbancari. L'attuale crisi è tutta sviluppata nei mercati interbancari, quindi se volete comprendere dovete andare a studiare i mercati interbancari. Oltre ai mercati interbancari ci sono per esempio i mercati dei titoli pubblici, altamente inferiore all'anno i BOT, buoni ordinari del tesoro, hanno scadenza 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, un anno. Quindi sono tutti i mercati che appartengono ai mercati monetari. Altri titoli pubblici hanno scadenza più lunga, il CCT, il BTP, BTT, eccetera, e sono a scadenza superiore all'anno e quindi non fanno parte dei mercati monetari, fanno parte dei mercati finanziari. Un altro insieme di mercati. Allora, qua ci sono interbancario, mercati di titoli pubblici, mercati di titoli privati, tutta a scadenza inferiore all'anno. Qui mercati e titoli privati e pubblici con scadenza superiore all'anno, e inoltre per convenzione si fanno rientrare qua dentro anche i mercati azionari, le borse azionarie, che non sono titoli di credito, voi lo sapete meglio di me. Allora, vediamo come questi aggregati cercano di rappresentare questa struttura. Definizione di circolante. È la più semplice. Per definizione, circolante è tutta la moneta avente corpo legale in un paese. La moneta legale si compone anche questa di vari strumenti, possiamo dire. I principi sono tre, quelli principali, quelli che adesso si stanno usando con l'area dell'euro sono due. Abbiamo le banconote. Cosa sono le banconote? Sono promesse di pagamento, quindi io di credito, a vista, ossia immediatamente esigibili, che fanno parte delle passività della banca centrale. La banca che le mette è la banca centrale europea emette le banconote, l'eurosistema. E quindi sono passività finanziarie a vista di queste istituzioni. Un'altra componente, un'altra passività finanziaria che fa parte del circolante è la moneta divisionale. La moneta divisionale, l'ufficio, la moneta metallica, quella frazionaria. Questa viene normalmente emessa dalle zecche di Stato. Le zecche non sono banche centrali, ma sono istituzioni che appartengono al governo di un paese. In passato si diceva apparteneva al Ministero del Tesoro, o il Ministero del Tesoro è stato inglobato all'interno del Ministero dell'Economia. Quindi la zecca italiana emette la moneta divisionale con dietro l'immagine scelta dall'Italia, quella tedesca l'immagine scelta, ogni moneta divisionale ha due lati, un lato comune e un lato diverso. Le zecche emettono queste monete divisionali. Le decisioni su questi, sull'ammontare di moneta banconote e moneta divisionale da emettere, non vengono prese dalle zecche, ma vengono prese dall'eurosistema. Poi chiariamo cos'è l'eurosistema. Di momento diciamo dalla Banca Centrale Europea, poi adesso vi chiarirò, parlando di queste altre cose, cos'è l'eurosistema. Quindi l'eurosistema, la Banca Centrale Europea, dice bisogna mettere tanta moneta divisionale all'Italia, e la zecca si deve, il Ministero dell'Economia si deve attenere a queste condizioni. Non c'è conflitto all'interno delle banche centrali, ci sono, e quindi in genere, anche se ci sono delle riserve di legge, queste regole vengono rispettate. L'emissione della moneta, delle banconote e della moneta divisionale e, secondo la normativa vigente, attribuita unicamente, chiamiamola Banca Centrale Europea, perché adesso vedremo che c'è qualcosa di più, l'eurosistema. D'accordo? C'è un terzo strumento che può far parte del circolante, e questo terzo strumento sono i biglietti di Stato. Li avete mai visti? Adesso non ce ne sono più, ma in passato ce ne sono. Biglietti di Stato. Fino a 25 anni fa circolavano in Italia. Ma dove sono? Che mi vedo molto agitato. Tutti questi nostri movimenti. Non capisco. Chi dico? Non c'è. Vediamo di far fare dei controlli. Allora, posso riprendere? Allora, banconote, moneta divisionale, biglietti di Stato. I biglietti di Stato oggi non esistono più, però fino a 25-30 anni fa in Italia esistevano la famosa 500.000 di carta. Non me la potete ricordare. Sulla 500.000 di carta non c'era scritto la Banca d'Italia pagherà per questa banconota lire 10.000 o lire 1.000 eccetera, c'era scritto biglietto di Stato lire 500 ed era emesso dalla Zecca. Oggi non sono più in circolazione, quando non è più la Banca Centrale ma è direttamente il governo che emette una moneta accettata, quasi sempre a costo forzoso, si chiamano questi strumenti biglietti di Stato. Ok, qui abbiamo definito, abbiamo completato la definizione di circolante. Passiamo a quella di base monetaria. Quella di circolante serve poco. Non, gli economisti non la usano questa nozione. Quella di base monetaria sì, adesso vedremo perché. Allora, qual è la definizione di base monetaria? La base monetaria comprende, quindi è un aggregato monetario, quindi sono vari tipi di passività finanziarie. Quali sono queste passività? La base monetaria sono tutte le passività finanziarie a vista delle autorità monetarie. È definita base monetaria come l'insieme delle passività finanziarie a vista delle autorità monetarie. Allora, passività, abbiamo capito di che si tratta. Prendiamo il bilancio delle autorità monetarie, passivo, le passività stanno sul lato destro e attività sul lato sinistro, quindi prendiamo le passività finanziarie, selezioniamo tutte quelle che sono prestiti, c'è anche il capitale sociale che non è una passività finanziaria, il bilancio. Passività finanziarie a vista, come devono essere. Il termine a vista si riferisce alla scadenza del prestito. Una passività a vista è una passività immediatamente esigibile. Una passività finanziaria a termine si può esigere alla scadenza del termine indicato.
Quando è a vista,
sì.
invece
sì.
Non
l'ha
visto,
ma
io posso anche non trovare i soldi.
E si può fare questo?
È
reale. È pensato sul reale. Un po' scatato, sì, ma lo spiegato dalla legge. Vabbè, abbiamo chiarito che cos'è la partita finanziaria. Quindi le passività, per me di bilancio la programma le fare. Passività finanziaria, a vista, che ci sta dentro? Sicuramente il circolare, ma ci sono anche altre cose. Una cosa molto importante sono i conti correnti che le istituzioni finanziarie monetarie, ovvero le banche, nella vecchia terminologia, hanno presso la banca centrale, la propria banca centrale. Poi dobbiamo capire perché succedono queste cose. D'accordo? Allora, cosa vi ho detto? Sono le passività finanziarie a vista delle autorità monetarie. Chi sono le autorità monetarie? Le autorità monetarie sono varie, non ci sta nessuna autorità monetaria. La Consob è l'autorità monetaria. La Consob, il Comitato Interministeriale per il Spesa e il Risparmio è l'autorità monetaria. Ma queste ci servono poco per le nostre definizioni. Quelle che ci interessano sono le banche centrali e il governo, quindi prima si chiamava Ministero del Tesoro, che era quel dicastero del governo che si occupava solo, non aveva nessuna funzione, tranne quello di gestire la finanza del settore pubblico. E aveva tutta una serie di funzioni. Allora, concentriamoci su queste autorità, quindi il bilancio del Ministero dell'Economia, la parte finanziaria, e delle banche, della banca centrale, e abbiamo la definizione, possiamo ricavare quali sono le passività finanziarie a vista che fanno parte della base monetaria. Attenzione, area dell'euro, questo è importante. Voi sapete che nell'Unione Europea ci sono 27 stati, che non tutti i 27 stati hanno adottato l'euro. All'interno dell'area dell'euro ci sono più strutture che riguardano le banche centrali. C'è una prima struttura che si chiama il Sistema Europeo delle Banche Centrali, SEBC, che è composto questo Sistema Europeo delle Banche Centrali dalla Banca Centrale Europea e dalle 27 banche centrali nazionali. 27 paesi, ognuno ha la sua banca centrale, BCE, Banca Centrale Nazionale, tutte fanno parte di questa struttura, l'euro, il sistema europeo delle banche centrali. Quindi sono 28, banca BCE più le 27 banche centrali nazionali. Ora, la politica monetaria dovrebbe essere gestita da un'istituzione di questo genere, però i paesi che hanno adottato l'euro hanno ceduto la sovranità monetaria, che non è cosa da poco. Gli altri paesi no. L'Inghilterra fa la sua politica monetaria e se la decide in proprio. Se il sistema europeo delle banche centrali decide la politica monetaria all'interno dell'area dell'euro, offrirebbe un vantaggio enorme all'Inghilterra, ossia di poter decidere la politica monetaria degli altri paesi e di poter decidere indipendentemente anche la sua, può giocare su due tavoli. E allora, per ovviare a questo inconveniente, si è creata una sottostruttura che si chiama Eurosistema. Che è quella che effettivamente gestisce la politica monetaria nell'area dell'euro e che si compone della Banca Centrale Europea più delle 16, se non ricordo male, banche centrali nazionali dei paesi che hanno adottato l'euro. Quindi che sono 16, se non mi ricordo male sono 16. D'accordo? Questa è la struttura che decide. Quindi c'è la nuova Banca Centrale Europea, un organismo nuovo creato dalle altre banche centrali nazionali, in forma completamente autonoma e indipendente, più le banche centrali nazionali di diversi paesi. Poi un organigramma interno che consente di prendere tutte le decisioni possibili sulla politica monetaria.
Professore, quindi nel sistema europeo delle banche centrali c'è anche la Banca Centrale di Inghilterra?
Sì.
Però nell'eurosistema
no? No. Se risolvo il problema di non dare, fermatemi quando sono arrivati al momento di dirlo.